Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Capitolo 5. L'impunità e la tortura avevano prodotto due storie, e benché questo bastasse a tali giudici per proferir due condanne, vedremo ora come lavorassero e riuscissero, per quanto era possibile, a rifondere le due storie in una sola. Vedremo poi, in ultimo, come mostrassero col fatto d'esser persuasi essi medesimi anche di questa. Il Senato confermò ed estese la decisione dei suoi delegati. Sentito ciò che risultava dalla confessione di Gian Giacomo Mora, riscontrate le cose antecedenti, considerato ogni cosa, meno l'esserci per un solo delitto due autori principali diversi, due diverse cagioni, due diversi ordini di fatti, ordinò che il Mora suddetto fosse di nuovo interrogato diligentissimamente, però senza tortura, per fargli spiegar meglio le cose confessate e ricavar da lui gli altri autori, mandanti, complici del delitto, e che dopo l'esame fosse costituito reo con la narrativa del fatto, d'aver composto l'unguento mortifero e datolo a Guglielmo Piazza, e gli fosse assegnato il termine di 3 giorni per far le sue difese. E in quanto al Piazza, fosse interrogato se aveva altro da aggiungere alla sua confessione, la quale si trovava mancante, e, non avendo, fosse costituito reo d'aver sparso l'unguento suddetto e assegnatogli il medesimo termine per le difese. Cioè, vedete di cavar dall'uno e dall'altro quello che si potrà. Ad ogni modo siano costituiti rei, ognuno sulla sua confessione, benché siano due confessioni contrarie. Cominciarono dal Piazza e in quel giorno medesimo. Da aggiungere, lui non aveva nulla e non sapeva che ne avevano loro. E forse, accusando un innocente, non aveva preveduto che si creava un accusatore. Gli domandano perché non ha deposto d'aver dato al barbiere della bava d'appestati per comporre l'unguento. Non gli ho dato niente, risponde, come se quelli che gli avevano creduta la bugia dovessero credergli anche la verità. Dopo un andirivieni, d'altre interrogazioni, gli protestano che per non aver detta la verità intera, come aveva promesso, non può né deve godere dell'impunità che se gli era promessa. Allora dice subito, signore, è vero che il suddetto barbiero mi ricercò a portargli quella materia e io gliela portai per fare il detto onto. Sperava, con l'ammetter tutto, di ripescar la sua impunità. Poi, o per farsi sempre più merito o per guadagnar tempo, soggiunse che i danari promessigli dal barbiere dovevano venire da una persona grande e che l'aveva saputo dal barbiere medesimo, ma senza potergli mai cavar di bocca chi fosse. Non aveva avuto tempo di inventarla. Ne domandarono al Mora il giorno dopo e probabilmente il poverino l'avrebbe inventata lui, come avrebbe potuto se fosse stato messo alla tortura. Ma come abbiamo visto, il Senato l'aveva esclusa per quella volta, a fine, si vede, di render meno sfrontatamente estorta la nuova ratificazione che volevano dalla sua confessione antecedente. Perciò, interrogato se lui costituto fu il primo a ricercare il detto commissario, ed gli promise quantità de danari, rispose, «Signor no, e dove vuole vossignoria che pigli mi questa quantità de danari?» Potevano infatti rammentarsi che nella minutissima visita fattagli in casa quando l'arrestarono, il tesoro che gli avevano trovato era un baslotto, una ciotola, con dentro 5 parpagliole, 12 soldi e mezzo. Domandato della persona grande, rispose, «Vossignoria, non vuole già se non la verità, e la verità io l'ho detta quando sono stato tormentato, e t'ho detto anche da vantaggio». Nei 2 estratti non è fatto menzione che abbia ratificata la confessione antecedente. Se, come da credere, glielo fecero fare, quelle parole erano una protesta, della quale lui forse non conosceva la forza, ma essi la dovevano conoscere. E del rimanente, da Bartolo, anzi dalla Glossa fino al Farinacci, era stata ed era sempre dottrina comune come assioma della giurisprudenza che la confessione fatta nei tormenti che fossero dati senza indizi legittimi rimaneva nulla e invalida, quand'anche fosse poi ratificata 1000 volte senza tormenti. Dopo di ciò fu a lui e al Piazza pubblicato, come allora si diceva, il processo, cioè comunicati gli atti, e dato il termine di 2 giorni a far le loro difese. E non si vede perché uno di meno di quelli che aveva decretato il Senato. Fu all'uno e all'altro assegnato un difensore d'ufficio. Quello assegnato al Mora se ne scusò. Il Verri attribuisce per congettura quel rifiuto ad una cagione che purtroppo non è strana in quel complesso di cose. Il furore, dice, era giunto al segno, che si credeva un'azione cattiva e disonorante il difendere questa disgraziata vittima. Ma nell'estratto stampato che il Verri non doveva aver visto, è registrata la cagion vera, forse non meno strana e da una parte anche più trista. Lo stesso giorno 2 di luglio il notaio Mauri, chiamato a difendere il detto Mora, disse: «Io non posso accettare questo carico perché prima sono notaro criminale. A chi non conviene accettar patrocini? E poi anche perché non sono né procuratore né avvocato. Andrò bene a parlargli per dargli giusto, per fargli piacere, ma non accetterò il patrocinio». Ad un uomo condotto ormai a pie del supplizio, e di qual supplizio, e in quale maniera, ad un uomo privo d'aderenze come di lumi, e che non poteva aver soccorso se non da loro o per mezzo loro, davan per difensore uno che mancava delle qualità necessarie ad un tale incarico, e n'aveva delle incompatibili. Con tanta leggerezza procedevano, mettiam pure che non c'entrasse malizia, e toccava ad un subalterno a richiamarli all'osservanza delle regole più note e più sacrosante. Tornato, disse: «Sono stato dal Mora, il quale mi ha detto liberamente che non ha fallato, e che quello che ha detto l'ha detto per i tormenti. E perché gli ho detto liberamente che non volevo né potevo sostenere questo carico di difenderlo, mi ha detto che almeno il signor presidente sii servito, si degni di provvederli d'un difensore, e che non voglia permettere che abbi da morire indifeso. Di tali favori e con tali parole l'innocenza supplicava l'ingiustizia». Gliene nominarono infatti un altro. Quello assegnato al piazza comparve e chiese a voce che gli fosse fatto vedere il processo del suo cliente e, avutolo, lo lesse. Era questo il comodo che davano alle difese? Non sempre, poiché l'avvocato del Padilla, che divenne, come orora vedremo, il concreto della persona grande buttata là in astratto e in aria, ebbe a sua disposizione il processo medesimo, tanto da farne copiar quella buona parte che è venuta per quel mezzo a nostra notizia. Sullo spirar del termine, i due sventurati chiesero una proroga. Il Senato concesse loro tutto il giorno seguente e non più. Le difese del Padilla furono presentate in 3 volte. Una parte il 24 di luglio 1631, la quale fu ammessa senza pregiudizio della facoltà di presentar più tardi il rimanente. L'altra il 13 d'aprile 1632 e l'ultima il 10 di maggio dell'anno medesimo. Era allora arrestato da circa 2 anni. Lentezza dolorosa davvero per un innocente, ma paragonata alla precipitazione usata col Piazza e col Mora, per i quali non fu lungo che il supplizio. Una tal lentezza è una parzialità mostruosa. Quella nuova invenzione del Piazza sospese però il supplizio per alcuni giorni, pieni di bugiarde speranze, ma insieme di nuove crudeli torture e di nuove funeste calunnie. L'auditore della sanità fu incaricato di ricevere, in gran segreto e senza presenza di notaio, una nuova deposizione di costui, e questa volta fu lui che promosse l'abboccamento per mezzo del suo difensore, facendo intendere che aveva qualcosa di più da rivelare intorno alla persona grande. Pensò probabilmente che se gli riusciva di tirare in quella rete, così chiusa alla fuga, così larga all'entrata, un pesce grosso, questo per uscirne ci farebbe un tal rotto che ne potrebbero scappar fuori anche i piccoli. E siccome tra le molte varie congetture che erano girate per le bocche della gente intorno agli autori di quel funesto imbrattamento del 18 di maggio, che la violenza del giudizio fu dovuta in gran parte all'irritazione, allo spavento, alla persuasione prodotta da quello, e quanto i veri autori di esso furono più colpevoli di quello che conoscessero loro medesimi, s'era anche detto che fossero ufficiali spagnoli, così lo sciagurato inventore trovò anche qui qualcosa ad attaccarsi. L'esser poi il Padilla figliuolo del comandante del castello e l'aver quindi un protettor naturale, che per aiutarlo avrebbe potuto disturbare il processo, fu probabilmente ciò che mosse il Piazza a nominar lui piuttosto che un altro, seppure non era il solo ufficiale spagnolo che conoscesse, anche di nome. Dopo l'abboccamento fu chiamato a confermar giudizialmente la sua nuova deposizione. Nell'altra aveva detto che il barbiere non gli aveva voluto nominare la persona grande. Ora veniva a sostenere il contrario e per diminuire in qualche maniera la contraddizione disse che non gliel'aveva nominata subito. Finalmente mi disse dopo il spazio di 4 o 5 giorni che questo capo grosso era un tale di Padilla, il cui nome non mi raccordo benché me lo disse. So bene e mi raccordo precisamente che disse esser figliuolo del signor Castellano nel castello di Milano. Danari però non solo non disse d'averne ricevuti dal barbiere, ma protestò di non saper nemmeno se questo ne avesse avuti dal Padilla. Fu fatta sottoscrivere al Piazza questa deposizione e spedito subito l'auditore della sanità a comunicarla al governatore, come riferisce il processo. E sicuramente a domandargli se consentirebbe, occorrendo, a consegnare all'autorità civile il Padilla, che era capitano di cavalleria e si trovava allora all'esercito nel Monferrato. Tornato l'auditore e fatta subito confermar di nuovo la deposizione al piazza, s'andò di nuovo addosso all'infelice Mora, il quale, all'istante, per fargli dire che lui aveva promesso danari al commissario e confidatogli che aveva una persona grande, e dettogli finalmente chi fosse, rispose: «Non si trovarà mai in eterno, se io lo sapessi lo direi, in coscienza mia». Si viene ad un nuovo confronto e si domanda al piazza se è vero che il Mora gli ha promesso danari, dichiarando che tutto ciò facevo ad ordine et commissione del Padiglia, figliolo del signor Castellano di Milano. Il difensor del Padilla osserva con gran ragione che, sotto pretesto di confronto, fecero così conoscere al Mora quello che si desiderava dicesse. Infatti, senza questo o altro simil mezzo, non sarebbero certamente riusciti a fargli buttar fuori quel personaggio. La tortura poteva bensì renderlo bugiardo, ma non indovino. Il piazza sostenne quel che aveva deposto. «E voi volete dir questo?» esclamò il Mora. «Sì che lo voglio dire, che è la verità», replicò lo sventurato impudente. «E sono a questo mal termine per voi, e sapete bene, che mi dicesse questo sopraluschio della vostra bottega». Il Mora, che aveva forse sperato di poter con l'aiuto del difensore mettere in chiaro la sua innocenza e ora prevedeva che nuove torture gli avrebbero estorta una nuova confessione, non ebbe nemmeno la forza d'opporre un'altra volta la verità alla bugia. Disse soltanto: «Pazienza, per amor di voi, morirò». Infatti, rimandato subito il piazza, intimano a lui che dica ormai la verità. E appena ha risposto: «Signore, la verità l'ho detta», gli minacciano la tortura, il che si farà sempre senza pregiudizio di quello che è convitto, et confesso et non altrimenti. Era una formula solita. Ma l'averla adoperata, in questo caso, fa vedere fino a che segno la smania di condannare gli avesse privati della facoltà di riflettere. Come mai la confessione d'aver indotto il piazza al delitto con la promessa dei danari, che sì, avrebbero dal Padilla, poteva non far pregiudizio alla confezione d'esser lasciato indurre al delitto dal piazza, per la speranza di guadagnar col preservativo? Messo alla tortura, confermò subito tutto quello che aveva detto il commissario. Ma non bastando questo ai giudici, disse che infatti il Padilla gli aveva proposto di fare un'onzione da ongere le porte et cadenazzi, promessigli danari quanti ne volesse, datigliene quanti ne aveva voluti. Noi altri, che non abbiamo né timor d'unzioni, né furore contro untori, né altri furiosi da soddisfare, vediamo chiaramente e senza fatica come sia avvenuta e da che sia stata mossa una tal confessione. Ma se ce ne fosse bisogno, ne abbiamo anche la dichiarazione di chi l'aveva fatta. Tra le molte testimonianze che il difensor del Padilla poté raccogliere, c'è quella d'un capitano Sebastiano Gorini, che si trovava, in quel tempo, non si sa per qual cagione, nelle stesse carceri, e che parlava spesso con un servitore dell'auditor della sanità, stato messo per guardia a quell'infelice. Depone così: «Mi disse detto servitore, essendo se non appena allora stato detto barbiere rimenato dall'esame, Vossignoria non sa che il barbiere m'ha detto adesso che nell'esame che ha fatto ha dato fuori, buttato fuori, il signor Don Giovanni, figliolo del signor Castellano? E io ciò sentendo restai stupito, e te li dissi: è vero questo? E testo servitore mi replicò che era vero, ma era anche vero che lui protestava di non raccordarsi, di non aver forse mai parlato con alcuno spagnuolo, e che se gli avessero mostrato detto signor Don Giovanni, non l'avrebbe neanche conosciuto. E soggiungendo, esso servitore disse: io li dissi dunque perché lo aveva dato fuori. E lui disse che l'aveva dato fuori per averlo sentito nominare là, e che perciò rispondeva a tutto quello che sentiva, o che gli veniva così in bocca. Questo valse, e ne sia ringraziato il cielo, a favor del Padilla. Ma vogliamo noi credere che i giudici, i quali avevano messo o lasciato mettere per guardia al Mora un servitore di quell'auditor così attivo, così investigatore, non risapessero, se non tanto tempo dopo, o accidentalmente, da un testimonio, quelle parole così verisimili, dette senza speranza, un momento dopo quelle così strane che gli aveva estorto il dolore? E perché tra tante cose dell'altro mondo parve strana ai giudici quella relazione tra il barbiere milanese e il cavaliere spagnolo? E domandarono chi era stato di mezzo, Alla prima disse che era stato uno dei suoi, fatto e vestito così e così. Ma incalzato a nominarlo, disse Don Pietro di Saragozza. E questo almeno era un personaggio immaginario. Ne furono poi fatte, dopo il supplizio del Mora, si intende, le più minute e ostinate ricerche. Si interrogarono soldati e ufficiali, compreso il comandante stesso del castello, Don Francesco de Vargas, succeduto allora al padre del Padilla. Nessuno l'aveva mai sentito nominare. Se non che si trovò finalmente nelle carceri col podestà un Pietro Verdeno, nativo di Saragozza, accusato di furto. Costui, esaminato, disse che in quel tempo era a Napoli. Messo alla tortura, sostenne il suo detto e non si parlò più di Don Pietro di Saragozza. Sempre incalzato da nuove domande, il Mora aggiunse che lui aveva fatto poi la proposta al commissario, il quale aveva anche lui avuto danari per questo. E certo non lo sapeva, ma vollero saperlo i giudici. Lo sventurato, rimesso alla tortura, nominò purtroppo una persona reale, un Giulio Sanguinetti, banchiere, il primo venuto in mente all'uomo che inventava per lo spasimo. Il Piazza, che aveva sempre detto di non aver ricevuto danari, interrogato di nuovo, disse subito di sì. Il lettore si rammenterà forse meglio dei giudici che quando visitarono la casa di costui, danari gliene trovarono meno che al Mora. Cioè, punto. Disse dunque d'averne avuti da un banchiere e, non avendogli i giudici nominato il Sanguinetti, ne nominò lui un altro, Girolamo Turcone. E questo e quello e vari loro agenti furono arrestati, esaminati, messi alla tortura, ma, stando fermi a negare, furono finalmente rilasciati. Il 21 di luglio furono al Piazza e al Mora comunicati gli atti posteriori alla ripresa del processo e dato un nuovo termine di 2 giorni a far le loro difese. L'uno e l'altro scelsero questa volta un difensore, col consiglio probabilmente di quelli che erano stati loro assegnati d'ufficio. Il 23 dello stesso mese fu arrestato il Padilla, cioè, come attestato nelle sue difese, gli fu detto dal commissario generale della cavalleria che per ordine dello Spinola dovesse andare a costituirsi prigioniero nel castello di Pomate. Come fece il padre, e si rileva dalle difese medesime, fece istanza per mezzo del suo luogotenente e del suo segretario perché si sospendesse l'esecuzione della sentenza contro il Piazza e il Mora, finché fossero stati confrontati con Don Giovanni. Gli fu dato rispondere che non si poteva sospendere perché il popolo esclamava. La sola volta che si poteva senza confessare una vergognosa e atroce deferenza, giacché si trattava dell'esecuzione d'un giudizio, non del giudizio medesimo. Ma cominciava allora soltanto ad esclamare il popolo? O allora soltanto cominciavano i giudici a far conto delle sue grida? Ma che in ogni caso il signor Don Francesco non si pigliasse fastidio, perché gente infame, come erano questi duoi, non potevano, col suo detto, pregiudicare alla reputazione del signor Don Giovanni, e il detto d'ognuno di quei due infami valse contro l'altro. E i giudici l'avevano tante volte chiamato verità, e nella sentenza medesima decretarono che dopo l'intimazione di esse furono l'uno e l'altro tormentati di nuovo su ciò che riguardava i complici. E le loro deposizioni promossero torture, e quindi confessioni, e quindi supplizi, e se non basta, anche supplizi senza confessioni. E così conclude la deposizione del segretario suddetto. Tornassimo dal signor Castellano e gli facessimo la relazione di quanto era passato. E lui non disse altro, ma restò mortificato, la qual mortificazione fu tale che tra pochi giorni se ne morse. Quell'infernale sentenza portava che messi su un carro fossero condotti al luogo del supplizio, tanagliati con ferro rovente per la strada, tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega del Mora, spezzate l'ossa con la rota e in quella intrecciati vivi e alzati da terra. Dopo 6 ore scannati, bruciati i cadaveri e le ceneri buttate nel fiume. Demolita la casa del Mora, sullo spazio di quella eretta una colonna che si chiamasse Infame. Proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo. E se qualcosa potesse accrescere l'orrore, lo sdegno, la compassione, sarebbe il veder quei disgraziati, dopo l'intimazione d'una tal sentenza, confermare, anzi allargare, le loro confessioni e per la forza delle cagioni medesime che gliele avevano estorte. La speranza non ancora estinta di sfuggir la morte, e una tal morte, la violenza di tormenti che quella mostruosa sentenza farebbe quasi chiamar leggeri, ma presenti e evitabili, li fecero e ripeter le menzogne di prima e nominar nuove persone. Così, con la loro impunità e con la loro tortura, riuscivano quei giudici non solo a fare atrocemente morir degli innocenti, ma per quanto dipendeva da loro, a farli morir colpevoli. Nelle difese del Padilla si trovano, ed è un sollievo, le proteste che fecero della loro e dell'altrui innocenza, appena furono affatto certi di dover morire e di non dover più rispondere. Quel capitano, citato poco fa, depose che trovandosi vicino alla cappella dove era stato messo il piazza, lo sentì che strepitava e diceva che moriva al torto e che era stato assassinato sotto promessa, e rifiutava il ministero di due cappuccini venuti per disporlo a morir cristianamente. E in quanto a me, soggiunge, m'accorgerei che lui aveva speranza che si dovesse ritrattare la sua causa, e andai dal detto commissario pensando di far atto di carità, col persuaderlo a disporsi a ben morire, in grazia di Dio, come in effetto posso dire che mi riuscì, poiché li padri non toccorono il punto che toccai io. Qual fu che l'accertai di non aver mai visto, né sentito dire che il Senato ritrattasse cause simili, dopo seguita la condanna. Finalmente tanto dissi che s'acquietò, e dopo che fu acquietato, diede alcuni sospiri, e poi disse come aveva dato fuori indebitamente molti innocenti, tanto lui quanto il Mora, fecero poi stendere dai religiosi che gli assistevano una ritrattazione formale di tutte le accuse che la speranza o il dolore gli avevano estorte. L'uno e l'altro sopportarono quel lungo supplizio, quella serie e varietà di supplizi, con una forza che in uomini vinti tante volte dal timor della morte e del dolore, in uomini quali morivano vittime, non di qualche gran causa, ma d'un miserabile accidente, d'un errore sciocco, di facili e basse frodi, in uomini che diventando infami rimanevano oscuri e all'esecrazione pubblica non avevano da opporre altro che il sentimento d'un'innocenza volgare, non creduta, rinnegata tante volte da loro medesimi. In uomini fa male il pensarci, ma si può egli non pensarci? Che avevano una famiglia, moglie, figliuoli. Non si saprebbe intendere, se non si sapesse che fu rassegnazione quel dono che, nell'ingiustizia degli uomini, fa vedere la giustizia di Dio e nelle pene, qualunque siano, la caparra non solo del perdono, ma del premio. L'uno e l'altro non cessarono di dire fino all'ultimo, fin sulla rota, che accertavano la morte in pena dei peccati che avevano commessi davvero. Accettar quello che non si potrebbe rifiutare, parole che possono parer prive di senso a chi nelle cose guardi soltanto l'effetto materiale, ma parole d'un senso chiaro e profondo per chi considera, o senza considerare intende, che ciò che in una deliberazione può essere più difficile ed è più importante, la persuasione della mente e il piegarsi della volontà è ugualmente difficile, ugualmente importante, sia che l'effetto dipenda da esso o no, nel consenso come nella scelta. Quelle proteste potevano atterrire la coscienza dei giudici, potevano irritarla. Essi riuscirono purtroppo a farle smentire in parte, nel modo che sarebbe stato il più decisivo, se non fosse stato il più illusorio. Cioè col far che accusassero se medesimi, molti che da quelle proteste erano stati così autorevolmente scolpati. Di quest'altri processi toccheremo soltanto, come abbiamo detto, qualcosa, e soltanto da alcuni, per venire a quello del Padilla, cioè a quello che, come per importanza del reato, è il principale, così per la forma e per l'esito. È la pietra del paragone per tutti gli altri.